E stiamo parlando della importanza o del valore, se volete, della sofferenza, anche perché è un argomento abbastanza difficile e delicato, è un argomento che tante volte non si vuole sottolineare, perché già viviamo così nella sofferenza che è meglio non parlarne di solito. Infatti di solito cerchiamo ognuno di coprire le nostre sofferenze, di cercare di eludere e di fare sempre discorsi gioiosi. Ma abbiamo visto, abbiamo cominciato a capire che la sofferenza ha un valore grande, ha un significato grande. Non sto a riassumere tutte le altre puntate, ma cerchiamo un attimo di ripartire da dove siamo arrivati la scorsa volta. Ricordate, leggevamo quel versetto la scorsa volta: noi portiamo nel nostro corpo la morte del Signore Gesù affinché la rabbia si manifesti. No. Affinché la depressione si manifesti. No. Affinché ci venga l'ulcera, no, affinché la vita di Cristo si manifesti. E questo è un concetto importantissimo, fratelli, cioè, lo vedremo meglio anche in qualche scrittura dell'Apostolo Paolo, cioè portare la morte di Cristo non significa essere depressi, non significa essere avviliti o essere abbuttati o essere scoraggiati o essere proprio annichiliti, ma significa che la sofferenza esterna, che la sofferenza alla quale tante volte siamo sottoposti, anzi fa sì che scopriamo di più la potenza, la gloria e la realtà dell'opera di Dio dentro di noi. Facciamo l'esempio di Gesù. Gesù più lo ostacolavano, più si incavolava. No. Più lo ostacolavano, più si arrabbiava. No. Più lo ostacolavano, più risplendeva di amore, fino all'ultimo momento in cui avrebbe avuto le ragioni di prendersela con i discepoli che non avevano neanche pregato un'ora con lui, con tutti quelli che lui aveva guarito ed erano gli stessi che stavano gridando crocifiggilo, crocifiggilo. Immaginate un po', avrebbe avuto 100.000 ragioni per prendersela, per stare lì a recriminare. Eppure nell'atto più grande di sofferenza troviamo l'atto più grande di amore. Proprio lì, nel mentre che soffre, e non sta soffrendo solamente per il dolore fisico, ricordate, abbiamo accennato la scorsa volta, quello sì, era un dolore grandissimo, quello delle ferite, delle piaghe inferte dai chiodi, e poi dalla lancia, e poi dalla corona degli spine, e da tutte quelle cose, gli strumenti di tortura con cui lo avevano realmente avvilito, l'avevano tormentato. Ma la sofferenza più grande in quel momento, sapete tutti, era il fatto che stava diventando capro espiatorio, si stava caricando di tutto il marcio dell'umanità, stava prendendo su di lui tutto il peccato del mondo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La sua sofferenza più grande era nel vedere l'uomo realmente nella sua condizione. E infatti voi vedete bene che proprio nell'atto più grande di sofferenza, quello che dice è: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Padre, perdona loro. Il massimo dell'amore, non solo il massimo dell'amore che porta a dare la sua vita in sacrificio, ma anche il massimo del perdono. Ecco, vedete che in Gesù vediamo questa esperienza della sofferenza come qualche cosa di particolare. Infatti la scorsa volta, se ricordate, abbiamo detto che Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Come a dire, la sofferenza non metteva in opera le sue tendenze carnali, ma anzi faceva esprimere di più il suo carattere, il carattere di Dio. E lo stesso può essere per noi. Quando troviamo delle difficoltà, quando ci accorgiamo che il mondo intorno a noi ci viene contro, la logica di questo mondo viene contro di noi, noi possiamo o obbedire alle nostre concupiscenze, allora non impareremo l'ubbidienza dalle cose che soffriamo, ma impareremo la ribellione, impareremo l'odio, impareremo la rabbia, impareremo la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Oppure possiamo scoprire, diciamo la scorsa volta, questo meraviglioso amore che Dio ha messo in noi e obbedire all'amore di Dio dentro di noi. là dove tutto quello che ti stimola all'esterno ti sta dicendo dai, ribellati, agisci così, ma sei stupido, non ti fare queste cose, dai, fai vedere chi sei. E lì allora può venire fuori una grande potenza carnale per fare vedere chi siamo, oppure può venire fuori una grande potenza spirituale per fare vedere che siamo in Cristo. Ed è bello quando cominciamo a sperimentare che la potenza di Dio si manifesta perfetta nella nostra debolezza. Questo è qualcosa che Paolo aveva imparato. Vogliamo leggere qualche cosa al riguardo? Proprio. Prima Paolo si gloria, parla di un uomo che è stato rapito fino al terzo cielo, ha avuto delle rivelazioni incredibili, ha avuto dei momenti bellissimi con la gloria di Dio, proprio tangibile, e poi ha udito parole ineffabili, che non è lecito proferire, poi dice di quel tale io mi glorierò, ma di me stesso non mi glorierò se non delle mie debolezze. E poi va più avanti, al verso 7, e cita quel versetto che tante volte abbiamo difficoltà a comprendere, e perché io non avessi ad insuperbire a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi in me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Ma che significa tutto questo? È molto importante capire questa realtà, fratelli. Abbiamo detto che quando le cose intorno a noi franano, noi possiamo assumere due atteggiamenti diversi, ricordate? O quello di dire: Signore, fammi scoprire qualche cosa che è solido e non può franare. Ma possiamo invece ribellarci e continuare ad arrabbiarci perché il mondo è così, perché tutto non va, perché questo è successo proprio a noi, perché questo è così, quell'altro è così. Potremmo stare a recriminare continuamente quando la realtà intorno a noi genera sofferenza. E sapete, la realtà intorno a noi tante volte non è molto piacevole. Io non so la tua realtà del momento, ma tante volte il modo con cui reagiamo è quello che determina il nostro stato d'animo, la nostra possibilità di superare. Vedete, l'abbiamo detto 100.000 volte, Dio è più interessato a far ricambiare noi che a cambiare le cose. Non è come quel padre che per accontentare il bambino e non farlo soffrire, ogni A che dice gli compra subito il giocattolo. No, non ti preoccupare, non soffrire. Vuoi questo subito? Tieni questo. Una persona che cercherebbe di diminuire le sofferenze del proprio figlio in questa maniera gli fa solamente male. Gli fa male. Gli fa male. Questo è qualcosa di comprensibile umanamente. E allora vediamo un poco che cosa vuole dirci qui l'Apostolo Paolo. Lui, l'Apostolo che ha ricevuto maggiori rivelazioni, l'apostolo più grande per certi versi, pur non avendo conosciuto Gesù, l'apostolo sì della gioia, l'apostolo anche della sofferenza, perché ne ha viste di tutti i colori, perseguitato, frustato, lapidato, insomma, quante ne ha viste Paolo, non credo che nessuno di noi ne avrà viste nella propria vita. Eppure in tutto questo vediamo che la sua crescita spirituale, il suo tendere verso Dio, era come se avesse ancora degli aspetti della sua mente dove potesse inorgoglirsi. È strano, come? L'Apostolo Paolo si poteva inorgoglire? Certo che si poteva inorgoglire. E allora è strano, ma è come se tante volte il vedere la realtà, il vedere la fragilità nostra, ci porta a non inorgoglirci, ma a capire che quello che conta è quello che Dio ha fatto in noi. E questo è un concetto importante, fratelli, capire che quello che è importanza non è quello che è all'esterno, ma quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Questo è il massimo, questa è la cosa più grande, questo è quello che faceva sentire forte Paolo. Forte anche quando le cose non andavano in un certo modo. E sembra che questa spina nella carne potesse essere forse un malessere, una malattia, forse qualche cosa, forse un acciacco, forse un po' di artrosi, forse non so che cosa, ma era quella cosa che sicuramente doveva fare ricordare a Paolo che tutto veniva dalla grazia di Dio e che la grazia di Dio gli bastava. Lui, che tante volte veramente era usato da Dio per guarire gli altri, lui che tante volte annunziava la guarigione, la potenza di Dio scendeva sugli altri, era come se ogni tanto si dovesse rendere conto che questa potenza non era sua, ma era di Dio. Cosa significa? La realtà, la sofferenza nelle persone mature ci fa capire la gloria di Dio, ci fa capire quello che conta, ci fa capire cosa sono le realtà vere. Quante volte nella sofferenza riusciamo veramente a parlare con le altre persone? Quante volte ci troviamo in uno stesso letto, forse, di uno stesso ospedale e parliamo di cose che non avremmo mai detto ad altri? La sofferenza in quel momento ci porta alle cose fondamentali. La sofferenza in quel momento ci fa realmente vedere quello che conta. La sofferenza ci fa vedere, sì, la fragilità del visibile, ma nei credenti non si ferma qui. Perché se si fermasse solamente qui, sarebbe drammatico, dovremmo deprimerci, dovremmo tutti cercare di non guardare, come fanno la maggior parte delle persone che corrono, vanno avanti, cercano di non pensare alla morte e fanno 100.000 cose per distrarsi. Ma nel credente non è così. Non dovete avere paura di vedere la fragilità del vostro corpo, anche perché Dio ne ha preparato tutto uno nuovo. Non è questo che andrà in cielo, il nostro corpo sarà trasformato, trasfigurato, non ce lo porteremo dietro. Dio ne ha preparato uno nuovo di zecca. Allora vediamo che Paolo prega, come a dire: ma Signore, ma la perfezione nella realtà, la perfezione, non poteva dire la perfezione magari intorno a sé perché le persecuzioni si doveva assuppare, quindi non poteva dire la perfezione in tante altre cose, ma sono convinto che dicesse: Signore, almeno la perfezione nel mio corpo. E Dio gli dice: Paolo, la perfezione è dentro di te. La perfezione non fa parte di questa realtà materiale. La mia grazia ti basta. Quello che io ho fatto in te è molto di più. Punta là, punta là. E sta dicendo a noi questa sera: quello che io ho fatto in voi vi basta. E se potessimo dire in siciliano, è vassoverchia. Come ci basta? Allora forse non lo abbiamo scoperto abbastanza. Proprio l'altro ieri, in una riflessione che facevamo qui, parlavamo dei meccanismi di difesa. Chi se lo ricorda? Qualcuno di voi se lo ricorda? Quei mezzi con cui noi cerchiamo di salvare la nostra vita. Ma Gesù cosa disse? Chi cercherà di salvare la sua vita la perde. Cioè, come a dire, tutti i sistemi che noi usiamo tante volte per non soffrire ci ingannano. È molto più reale, è molto più giusto, è molto più costruttivo tante volte guardare in faccia la sofferenza, guardare le cose che non vanno, guardare i nostri stessi problemi, però non fermarsi là, perché Paolo non si ferma là. Perché lui dice: mi glorierò delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi in me. Come a dire: non ho più paura delle mie debolezze, non ho più paura della mia fragilità, perché dentro di me, vaso di terra, è stato messo qualcosa di meraviglioso, di bellissimo, di grande, la vita di Cristo. Non ho paura di scoprirmi debole umanamente, perché posso essere forte nel Signore. E perché Dio ha scelto proprio le cose deboli, le cose inutili, le cose pazze, perché nessuno si glori E allora ogni tanto, ecco, qui Paolo aveva bisogno, si vede che aveva molta tendenza un poco a montarsi, tante volte lo cogliamo da certi suoi modi di parlare così, comincia a gloriarsi, dice lasciatemi parlare come un pazzo, però poi, guardate un poco, si rende conto che la grazia di Dio è quella che gli basta. Vorrebbe essere liberato da tante cose, ma si rende conto di un miracolo meraviglioso e grandioso del quale tu ed io questa sera dobbiamo renderci conto, che quello che Dio ci ha già dato ci basta, magari lo potessimo scoprire, magari potessimo scoprire queste realtà meravigliose che Dio ha messo in noi, ma tante volte chiediamo sempre l'optional. È come qualcuno che dice, tante volte faccio questa battuta, sì, cercate il regno di Dio, le altre cose vi saranno date in sovrappiù. No, dice, io mi accontento del sovrappiù, il regno di Dio. Dice, no, il regno di Dio no, il sovrappiù. Cioè, quello che si può mangiare, si può mettere in banca, cose di questo genere. Il regno di Dio non è molto importante, però il sovrappiù sì. E qui Paolo, tante volte, è tentato di entrare nel sovrappiù. È tentato di gloriarsi della sua forza. Tante volte inizia pure nelle sue esposizioni a dire loro si sentono così, io sono di più di loro, loro sono così, io fariseo, loro hanno... E poi però cosa fa? Piano piano si comincia a gloriare invece delle sue debolezze, come a dire, capisce che tutte quelle cose che potevano sembrare grandi sono spazzatura rispetto a quello che Cristo ha fatto in lui. Ed è strano, fratelli, ed è bello nello stesso tempo, come in certi momenti, nella sofferenza, viene fuori di più l'uomo nuovo, viene fuori di più l'uomo nuovo, ma quando tu sai che c'è, ma quando tu ci credi, ma quando tu non ti identifichi solamente con le tue sofferenze o con le sofferenze che gli altri ti infliggono, ma quando in quel momento... La morte di Cristo che stai portando nel tuo corpo fa manifestare la vita di Cristo. Per questo mi compiaccio in debolezze, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, o attraverso, sarebbe la traduzione più reale, l'amore di Cristo, proprio perché quando sono debole, allora sono forte. Fratelli, questo è qualcosa di incredibile per la nostra mente, non è possibile. Noi ci mettiamo una vita a cercare di essere forti, arriva Gesù e ci dice dovete essere deboli. Ma cosa vuoi da noi, Gesù? Noi ci abbiamo messo una vita per cercare di metterci un'armatura, per cercare di combattere, per cercare di schiacciare gli altri, per cercare di spaventare gli altri, perché se non li spaventiamo noi, loro ci fanno spavento a noi. Come facciamo, Signore? Ci abbiamo messo una vita per cercare di diventare forti, abbiamo curato il nostro orgoglio, il nostro egoismo, l'abbiamo nutricato giorno per giorno, abbiamo detto ogni giorno fai vedere chi sei, datti da fare, dimostra, fai vedere chi sei, schiaccia gli altri, falli soccombere, dominali. Ci abbiamo messo una vita, Signore, per imparare come comandare, come essere egoisti, e tu ora ci dici di essere deboli. Deboli. E allora è qualcosa che è difficile per la nostra mente, è una debolezza che non capiamo, ma Dio vuole che un'energia diversa prenda piede nella tua vita, nella mia vita. Ecco perché ti sta dicendo, non ti preoccupare se la tua benzina finisce, non ti preoccupare se il tuo carburante finisce, io ce ne ho un altro ecologico per te, un'altra benzina, Signore, ma sono a secco. Sto soffrendo, non posso andare da nessuna parte. Sì, forse non puoi andare più da nessuna parte con le tue spinte negative, ma io ti do una nuova direzione. E questa sera Dio a tanti di voi che stanno soffrendo perché non riescono più ad accendere il motore, vrum, 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 e non mette in moto. Non ce la faccio, Signore, se vorrei fargli vedere io, vorrei fare questo e questo, vorrei... Signore dice, stai buono, cosa vuoi fare? Signore, vorrei veramente dargli il pan per focaccia, vorrei veramente vendicarmi, vorrei fargli vedere chi sono. E lì cerchiamo di accendere il nostro motore, ma brum brum, non parte. Siamo deboli, Signore, ma com'è possibile? Allora da quando conosco te sono diventato proprio una fracchia, non riesco neanche a farmi valere, non riesco veramente a impormi, non riesco a farmi sentire, non mi ascolta nessuno, neanche il mio cane, mi sono ridotto proprio male. E lì cerchiamo, in questa sofferenza, tante volte di cercare di trovare un sistema per riprendere la situazione in mano. Ma è proprio in quel momento che Dio vuole riprendere noi nella sua mano e vuole insegnarci qualcosa di nuovo, vuole farci comprendere che c'è una vita nuova, c'è una dimensione diversa dentro di noi, c'è una forza meravigliosa, per cui quando siamo deboli, quando accettiamo volontariamente, diciamo la scorsa volta, la morte del nostro egoismo, del nostro orgoglio, e allora lì questo diventa vita di Cristo, diventa forza, diventa libertà, diventa capacità di amare, diventa capacità di perdonare. Ma poi ci sono tanti altri tipi di sofferenza. C'è la sofferenza di chi conosce troppo. Anche quello è un tipo di sofferenza. Sapete? Ma è una cosa interscambiabile. Quando noi soffriamo, comprendiamo di più. A chi è successo di soffrire e poi di non essere più così rigido nel giudizio verso gli altri? La sofferenza ci permette di comprendere. Magari proprio quello che avevamo criticato agli altri ci succede a noi. E lì mentre soffriamo capiamo una lezione importante. Essendo stato tentato in ogni cosa, dice la Scrittura, Gesù è capace di venire incontro a quelli che soffrono. Essendo stato tentato, avendo sofferto ogni cosa, è capace di empatizzare, cioè di avere questa capacità di comprendere gli altri. Allora un certo tipo di sofferenza, vi sembrerà strano, ma ci fa comprendere di più anche gli altri. Quando la sofferenza è presa in una maniera positiva, ci rende più capaci, ci rende più profondi, ci rende meno superficiali. Come dire, ci sono tante persone che sembra che l'acqua le bagna e il vento le asciuga, come si suol dire, fino al momento in cui non soffrono. Dopo quella sofferenza non le riconoscerete di più, sembrano diventate altre, cominciano a pensare di più, cominciano a guardare di più, cominciano a vedere la realtà in maniera più profonda. È strano, la sofferenza li ha fatti diventare più intelligenti, ma è anche il contrario. Anche l'Ecclesiaste, Salomone, il quale, voi sapete, quando Dio da giovinetto gli disse «cosa vuoi che ti dia?», e questo re futuro di Israele chiese una cosa strana, avrebbe potuto chiedere voglio soldi, voglio potenza, voglio non so quante donne, poi ce l'ebbe in ogni caso, voglio non so quello che voglio, ma lui disse voglio sapienza e discernimento per guidare il popolo che tu mi hai dato. E infatti Dio, proprio voi sapete, la sapienza di Salomone, del re Salomone, lo fece grande nella sapienza, gli diede un discernimento, una capacità di comprendere che non credo che poi gli piacque molto, come a dire che chi conosce di più soffre di più. Lo stesso Salomone, potremmo leggere tante parti, ma in Ecclesiaste stesso, guardate un po' cosa dice, in Ecclesiaste, in tante parti, per esempio nel primo capitolo, verso 18, già dice così, guardate un poco: poiché dove c'è molta sapienza vi è molto affanno, e chi accresce la sua scienza accresce il suo dolore. Ma lui aveva chiesto proprio questo, scienza e sapienza a Dio. Infatti questo l'aveva fatto soffrire, però poi dice che in realtà, pur se l'ha fatto soffrire, è meglio la sapienza, perché Salomone parla anche di due altri atteggiamenti, se ci fate caso e se leggete più avanti, che sono la follia e la stoltezza. Ci sono tre caratteristiche del genere umano: la sapienza, chi cerca, chi studia, chi si aggiorna, chi deve sapere tutto e soffre di più degli altri, perché vede più profondo, e siccome le cose da vedere tante volte non sono molto belle, Meglio quello che dice: io non voglio vedere niente, io non voglio sapere niente, io non voglio sentire raccontato niente, io basta che mangio, basta che ho il piatto di tavola, il piatto a tavola di 300 grammi di spaghetti al giorno, basta che mi posso leggere il mio giornale, basta che mia moglie non mi rompa le scatole e i miei figli non parlano quando sono a casa, io non voglio sapere niente di niente. Può essere che ragioniamo così. E in un certo modo forse soffriamo di meno quando ragioniamo in questa maniera, perché non vogliamo sapere niente, non vogliamo sapere neanche il telegiornale perché non ci sono notizie belle. Chi non sa non soffre, ma chi sa? Se tu sei diventato più sensibile, se tu sei più cosciente, se tu stai vedendo la realtà intorno a te, fratello mio, un poco dovrai soffrire, perché sennò si vede che non vedi niente. Se stai guardando come vanno le cose, un minimo di sofferenza è normale che tu ce l'abbia. E la sapienza dà sofferenza. Ma in ogni caso, dice Salomone, è molto meglio della follia, perché lui si è dato anche alla follia, come a dire, si è lasciato andare, aspetta che impazzisco, esco fuori di testa, vediamo se riesco a realizzare qualche cosa. Ma non ha trovato niente nella follia. E si è dato pure alla stoltezza, come a dire, a quel vivere superficiale, vano, inutile, che credo che sia il modo di vivere più comune della società di oggi. Questo modo così, vivere solamente per l'apparenza. Ma lui stesso infatti conclude più avanti, al capitolo sempre 2, verso 12. Allora mi misi ad esaminare la sapienza, la follia e la stoltezza. E poi dopo tutto questo dice che tutto sommato è sempre meglio la sapienza. Lo potete leggere tutto il capitolo. Lui provò tante gioie, provò a non rifiutarsi niente, si diede a tutte le opere più grandi per costruire, fare e così via, però alla fine riconobbe che semplicemente la sapienza era la più importante, e quindi in un certo senso sia la stoltezza che la follia sono due modi per non soffrire, e voi li vedrete nel mondo di oggi. La follia: uno si costruisce un mondo tutto proprio e chiaramente non soffre più, perché questo mondo se lo costruisce come vuole lui e quindi non ci sono problemi. Oppure la stoltezza, il vivere superficialmente, lo scherzare semplicemente su tutto, il vivere tutto in maniera così, facendosi una beffa di tutto, la stoltezza, dicendo pure: ma non c'è neanche Dio, lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio. Come a dire, non esiste niente, la vita è semplicemente così, viviamola, diamoci alla vita. Ma guardate che strano, proprio quello che l'uomo considera vita, diamoci alla vita, è morte. E quello che invece è morte, per la logica di questo mondo, è vita. Vedete come le cose di Dio sono molto diverse? Ma andiamo per raggiungere la parte finale, perché per parlare di sofferenza dovremmo approfondirci tantissimo. Poi faremo magari qualche cosa per fare delle domande, se qualcosa si è generato in voi, se ci sono cose che non sono molto chiare. Abbiamo detto quindi che una sofferenza grande è quella di vedere gli altri in certe situazioni. Quindi non è la sofferenza solamente che ci fa male perché altri ci fanno male, perché la realtà è brutta, perché possiamo esserne danneggiati, ma un altro tipo di sofferenza è quella della compassione, quella che Gesù aveva per gli altri, è quella che lui aveva come un travaglio di parto, una sofferenza che lo portava, lo spingeva verso le persone, ma lo spingeva poi a dargli un'alternativa. Ecco, questo peso, questa sofferenza, questa tristezza, questo travaglio che lo Spirito Santo metterà per te nei confronti degli altri è una sofferenza positiva, perché ti porterà a dare qualche cosa agli altri, anche un semplice bicchiere d'acqua. Non significa che gli devi dare chissà la luna, ma gli puoi dare anche un bicchiere d'acqua, e questo sicuramente non sarà qualche cosa di sterile e di inutile. Ma vogliamo passare all'ultimo tipo di sofferenza, così un poco sintetizzato, che sono le sofferenze legate al nostro corpo materiale. E qua tutti dicono: io ho l'artrosi, io ho qua, io ho sopra, sotto, io ho le varici, io ho... La sofferenza legata al corpo materiale. In realtà noi nel nostro corpo soffriamo. Ma aspettate, cosa significa che per forza dobbiamo avere delle malattie? Ma non è questo solamente il tipo di sofferenza di noi, nostra, aventi ancora persone, aventi un corpo. Vediamo un poco cosa dice il Romani al capitolo 8. Prima parla della creazione e dice: perché io stimo, è Paolo che parla attraverso lo Spirito Santo, che le sofferenze del tempo presente non siano per niente da paragonare con la gloria che sarà manifestata a nostro riguardo. Guardate che dice che sarà manifestata, no che sarà, perché la gloria c'è già. La gloria c'è nel nostro cuore e Dio già ci dice di vivere di questa gloria interna. Però quando Cristo, ci ricorderà lo stesso Paolo a Colossesi, quando Cristo sarà manifestato, la nostra vita è nascosta con Cristo, e quando Cristo sarà manifestato in gloria, allora anche noi avremo una piena manifestazione all'esterno. Ma questo cosa significa? Che non la dobbiamo scoprire ora? No, la dobbiamo scoprire ora la gloria che Dio ha messo in noi. Cosa dice? La creazione, verso 19, con brama intensa aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non a causa della propria volontà, ma a causa di colui che ve l'ha sottoposta. Non senza speranza, però, che la creazione sarà anch'essa liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio. Guardate un poco che panorama. La natura sta soffrendo, la natura sta degenerandosi, non solo di per se stessa, noi stiamo collaborando parecchio perché la natura si degeneri ancora più velocemente, ma la natura stessa si sta disgregando e guardate un poco, la natura è come se invidiasse noi e volesse entrare nella nostra libertà. Noi tante volte vogliamo andare nella natura e la natura invece vuole venire da noi. Come a dire, noi vorremmo avere l'armonia e la pace di un bel posto, tante volte bello, dove una bella amaca ci mettiamo là col vento che ci, soprattutto d'estate, e ci dondoliamo. Oh, che bella natura, vorrei stare a contatto con la natura. E la natura invece sta desiderando la cosa opposta. Dice: ma guarda che razza di figliolo di Dio, lui ce l'ha già dentro la incorruttibilità, lui già c'ha dentro l'eternità e viene a cercare me. Ma sono io invece che voglio entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio. Perché? Perché i figlioli di Dio in un certo senso, e la natura lo sa, però tu lo sai, lo sai che sei stato liberato dalla schiavitù della corruzione? Lo sai che sei stato liberato dalla schiavitù della corruzione, della morte, perché Dio ti ha dato una nuova vita? Lo sai questa sera che dentro di te c'è qualcosa che non potrà più morire? Sei immortale. Ha voglia che ti preoccupi? Oh, mi sono fatto male al piede, oh, il callo, oh, fa una cosa mortale. No, dentro di te, figlio di Dio, c'è già una vita infinita, indistruttibile, non puoi morire più. Ecco perché la natura vuole essere liberata da questo, perché la natura muore, le piante muoiono, ma noi, anche se invecchiamo, il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno, dice l'Apostolo Paolo. E così guardate come conclude: poiché sappiamo, verso 22, che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio. Cosa dovrà partorire mai? Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi. E guardate qui, esprime questo concetto fondamentale che dobbiamo capire. Noi soffriamo, ma non di depressione, non di paure, ma soffriamo aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Come a dire, ci rendiamo conto che il nostro corpo ancora c'ha qualche cosa che non va. Qualche cosa. Intanto c'ha tutte le tendenze carnali che non vanno proprio. Fino a che avremo un corpo, saremo tentati. Qualcuno di voi dice: ma io non voglio essere più tentato dalla mia rabbia, dalla mia impurità, non voglio essere più tentato dalla invidia, dalla gelosia. E devi morire subito. No, dice. fino a che avremo un corpo saremo tentati. Saremo tentati. E allora vedete che noi gemiamo in questo corpo. Non è bello avere le tentazioni. Pensate che è bello avere le tentazioni? Pensate che è bello quando proprio in quel momento hai pregato, hai sentito la pace del Signore, la gioia, viene uno zac e ti taglia la strada. In quel momento c'è la tentazione. Com'è bello invece se non ci fossero più le tentazioni? E quella pace, quella libertà, quella gioia meravigliosa che noi realizziamo in certi momenti non avesse nessun ostacolo. Così, anzi, un crescendo, un crescendo, un crescendo. E sarà così quando saremo col Signore. Ma per ora in questi corpi gemiamo, gemiamo. Come a dire, c'è un travaglio. Il nostro corpo vuole andare in una direzione e il nostro spirito vuole andare in un'altra. E allora stanno a litigare tutto il giorno per dove si deve andare. E la mente si trova a metà, poverina, tra questi due contendenti, tra il corpo che va da una parte, lo spirito che va da un'altra parte, e la mente è messa là che dice: ma io a chi devo obbedire? A chi devo seguire? A chi devo scegliere? E lì è bello quando realmente scegliamo di obbedire ai nostri spiriti, ai nostri cuori nuovi. E allora lì obbediamo all'amore, alla pace. Ma tante volte obbediamo invece al nostro corpo, alle sue spinte negative, e facciamo certe sbandate, pigliamo certe cantonate incredibili, e poi gemiamo, e poi travagliamo. Ecco il travaglio. Perché per quanto riguarda il nostro corpo siamo stati salvati in speranza. E così via continua, aspettiamo l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Questa è la situazione di noi credenti. E Paolo stesso dirà in tante altre parti, e lui era un credente maturo, poiché per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ma Paolo, ma devi fare una cura antidepressiva? Dice qua, mi pare che dici che morire è guadagno. Ma cosa ci guadagni? C'è tutto da perdere. No, Paolo stava capendo veramente che la vera vita era quella che aveva cominciato a vivere in Cristo. Quella era la vera vita. Quella sarebbe continuata al di là della morte. Ecco perché lui, una volta compreso questo, una volta compreso che il regno di Dio era la realtà più grande, quasi quasi desiderava di andare col Signore, anzi dice: io sono stretto da due parti, da un lato vorrei andarmene col Signore ed è una cosa molto più bella, perché lì sicuramente non c'ho più il corpo, non c'ho le tentazioni, non c'ho quella specie di angelo di Satana che mi schiaffeggia e io che me lo devo assuppare sempre, non c'ho più tutte queste cose, me ne vorrei andare col Signore, però se il mio stare qui può essere utile a voi, io rimango. Guardate, ancora questa è una dimostrazione di amore. C'è l'amore che fa scegliere in qualche modo di soffrire. Guardate che strano, l'amore che fa scegliere di soffrire. L'amore che fa scegliere di soffrire perché però? Perché sai che non stai perdendo. Perché Paolo, quel tempo che avrebbe passato ancora a servire i suoi fratelli, non sarebbe impoverito, ma si sarebbe arricchito ancora di più. Questo è il miracolo. C'è la tua vita data agli altri, spesa nel Signore, la tua fatica nel Signore non è vana. Ecco perché in fondo aveva scelto la cosa migliore, anche se era quella più di sofferenza, quella cioè di dare la sua vita per i suoi fratelli. E possiamo quindi, insieme a Paolo, concludendo, ci alziamo in piedi. Possiamo insieme a Paolo allora vivere questo apparente, ma credo che ora sia più chiaro, paradosso di essere contristati eppure sempre allegri. Contristati. Da che cosa? Contristati intanto dal mondo che non va, contristati dalle situazioni che ci vengono contro, contristati dalle afflizioni, contristati dalle nostre tentazioni, dalle spinte del nostro corpo, che proprio quando pensiamo di essere in un certo punto sentiamo qualcosa spingere in un'altra direzione. Queste sono cause di sofferenza, ma nonostante questo lo Spirito Santo questa sera ti dice che puoi essere sempre allegro, perché in queste debolezze non hai bisogno di distruggerti, di commiserarti, di dire povero me, ma proprio in questa percezione di debolezze Dio ti sta indicando la sorgente della vita, che è Cristo Gesù dentro di te, e lì puoi realmente dire allora sono ricco, Signore, e puoi traboccare di allegrezza in tutta la tua afflizione. Che significa traboccare di allegrezza in tutte le cose che mi vanno storte? Ma questo non mi convince. Io posso traboccare di rabbia, posso traboccare di amarezza, posso traboccare di gelosia, di invidia, di risentimenti, posso traboccare non so di che cosa, posso abboccare oltre a traboccare, ma com'è possibile che nelle mie difficoltà, com'è possibile che in quelle cose che mi stanno imprigionando, Dio mi dica di traboccare di allegrezza? Com'è possibile? È come un poco quando in quel salmo bellissimo si diceva a quelli che erano stati deportati, ricordate, che erano di Sion ma erano prigionieri lì, e queste persone avevano preso le loro arpe, le loro cetre, le avevano appese ai salici, e quelli che li avevano imprigionati gli dicevano: cantateci delle canzoni belle di Sion, cantateci qualche cosa di bello di... E loro dicevano: ma come possiamo cantare i canti di gioia di Sion nel momento in cui siamo prigionieri? Ed è forse quello che stai dicendo tu questa sera: ma come posso essere allegro se sto... c'ho mal di pancia, mal di stomaco, mal di testa, mal di naso, mal di orecchi, se c'ho mal di moglie, mal di marito, mal di mare, se c'ho mal di tasca o mal di portafoglio, o se c'ho mal di che cosa, non so, come posso stare bene, come posso cantare? Signore, mamma mia, ma scusa, io devo soffrire eppure devo gioire, ma questo è il massimo, signore, almeno lasciami lamentare, lasciami fare il credente depresso, lasciami fare il credente che si lamenta almeno 7 volte al giorno, è giusto, si lamenta almeno 7 volte al giorno, è giusto che pecca, quindi si lamenta 7 volte al giorno, ma Dio questa sera sta dicendo a molti di voi: figli miei, io non vi ho lasciati soli. Primo, non vi ho lasciati soli. Ai discepoli che stavano soffrendo tanto, quando vedevano andare via in una maniera tremenda i loro sogni, come il Messia muore, prima delusione tremenda, come Gesù aveva portato la vita, la salvezza, il regno di Dio, è morto. Poi hanno una speranza, Gesù risuscita, non si convincono, ma cominciano a vederlo risuscitato, cominciano a gioire. Prima hanno paura, Gesù entra a porte chiuse, loro erano chiusi là per paura dei giudei, dei giudei e anche dei romani. Erano lì e Gesù entra e ancora loro quasi sono incoraggiati, e poi Gesù in qualche modo se ne deve andare nuovamente, deve ascendere al cielo, e tutti quasi quasi: no, Signore, ma che fate, ne vai di nuovo? Ma Gesù dice: io è bene che me ne vada, perché deve venire il Consolatore, deve venire lo Spirito Santo, Lui continuerà quest'opera. E questa sera lo Spirito Santo è qui, ed è qui proprio vicino a te che ti senti sofferente, vicino a te che ti senti in problemi, vicino a te che ti senti pieno di paure. Lo Spirito Santo è accanto a te e ti sta prendendo per mano e ti sta dicendo: non sei solo, io sono con te. Ma io sono in prigione, tu non sai, Spirito Santo, com'è la mia famiglia, tu non hai idea di come ragiona mia moglie, come ragiona mio marito, mio figlio, tu non sai i miei figli quelli che combinano, tu non sai il mio capo ufficio, tu non sai quello che a cui mi sottopongono. E lo Spirito Santo si dice: lo so, anch'io. Nella figura di Gesù ho sofferto le stesse cose, quindi so, non sono un Dio distante, non sono un Dio che non può capire, ti capisco, figlia mia, ti capisco, figlio mio. Signore, ma Spirito Santo, ma tu non sai veramente, tutto mi è andato storto oggi, sono andato all'ufficio, era chiuso, ho cercato di fare questo e ho fatto, mi sono ricordato ed era scaduta la bolletta, ma come faccio? Sono imprigionato, non posso uscire, c'ho male di qua, male di là, sono in prigione. E lo Spirito Santo ti dirà, forse ti senti in prigione, ma io ho messo dentro di te una libertà, ho messo il mio regno dentro di te. E allora questa sera non hai il diritto di fare il prigioniero, perché in Cristo sei stato liberato. Quindi anche se all'esterno sembra che ci sono sbarre, all'esterno sembra che sei imprigionato, dentro sei libero, canta la tua libertà, canta l'inno di vittoria, ti dirà lo Spirito Santo, perché io ti ho liberato, io ho mandato veramente la mia potenza perché tu potessi vivere questa vita nuova. E ora cosa fai? Ti senti come un topo in trappola? No, io ti ho fatto un'aquila, ti ho fatto un essere libero. E questa sera, quindi, gioisci, gioisci nella tua afflizione, comincia a cantare, comincia a lodare il Signore, comincia a rallegrarti perché niente e nessuno ti potrà separare dal suo amore, comincia veramente a innalzare il nome di Dio perché nessuno, nessuno ti può separare da quello che conta. Chi ti può separare? Chi ti può privare delle cose che veramente hanno valore questa sera? Chi può farti del male? Chi può levarti la vita di Cristo dentro?